Buonasera a tutti, scusate la voce, un po' roca. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Flavio Caroli, da professore di storia dell'arte moderna al Politecnico di Milano. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore, e con numerose riviste italiane e straniere. Come storico dell'arte, ha studiato la linea introspettiva dell'arte occidentale rapportata alle altre grandi tradizioni figurative maturate in questo pianeta. Ha organizzato inoltre numerose mostre, ha collaborato con la tradizione di Rai 3 che tempo fa ed è autore di moltissimi volumi, tra i quali ricordiamo Maierlin, amore mio, 37, tutti i volti dell'arte, il volto di Gesù, il volto dell'anima della natura, il volto dell'amore, il volto dell'Occidente. Ha presentato in questa sede il 20 novembre del 14 il Guaier, i segreti di un quadro, il 4 maggio del 16 con gli occhi dei maestri e l'11 gennaio 2017 il Museo dei Capricci, 300 quadri da domare. Durante l'incontro avremo la lettura di Rossana Valier, che collabora con il Teatro Nuovo ed è la voce ufficiale di molti scrittori contemporanei, tra cui appunto Flavio Caroli, con il quale ha svolto una lunga tournée a partire dal 2015, presentando prima Voyer e poi per l'ultimo libro con gli occhi dei maestri nelle più importanti piazze e festival letterari d'Italia. Storia di artisti e bastardi è un colonatissimo libro pieno di foto, ibrido per saggio e il manual, che racconta in modo inedito e scansionato i più importanti esponenti dell'arte del secondo Novecento. A ciascuno ha dedicato un breve capitoletto in forma di lettera a sua nipote, che studia arte e non ha ancora deciso se seguire le sue orme o diventare una gallerista. Caroli alterna ricordi personali e aneddoti, considerazioni sul nostro presente e piccole e fulminanti lezioni su un essere passato. Che ci parli della sofferta consapevole depressione di Van Gogh o del suo primo incontro con Antonioni, bello e lontano, sul set di Rialto Rosso, che ci racconti ritrovate tra le tutte dipinte di Vercino, con la sua fruttuosa amicizia con Lucio Dalla, che ci rivela le condizioni di morte di un pasoliniano Andy Barron, o le intemperie di Marina Abramovic, la voce di Caroli ci arriva sincera e palpitante, immersa nelle storie che narra con la sicurezza del grande storico e del grande divulgatore.
Ringrazio Anna Benedetti, ormai è una tradizione qui piacevolissima. Io ho avuto cattedra anche qui 10 anni fa e quindi sono molto legato a Firenze. Ringrazio lei con tutti i suoi collaboratori e ringrazio Rossana Valier, capirete perché, adesso non lo dico ma lo capirete nel corso di questa serata. Allora, prima di tutto io ha fatto il segno così va meglio, Allora, perché ho scritto questo libro? In verità io questo libro l'ho scritto per me stesso, cioè nel corso del tempo avevo ricordi, insomma io tutte queste cose le ho vissute veramente. C'è una cosa che è sicura in questo libro, che è tutta verità, proprio così come le cose sono accadute, e parlavo che era un peccato insomma lasciarle finire, defluire, ecco, nella foglia del tempo, perché poi invece erano cose vive, vitali, di sangue, eccetera. Quindi le scrivevo per me, ogni tanto mi scrivevo un ricordo, eccetera. Poi l'editore mi ha convinto, insomma uno l'ha letto, mi ha detto ma no, me lo tirano fuori, me lo pubblicavo. Io mi sono fatto convincere da due ragionamenti, in fondo. Il primo ragionamento è questo, è che evidentemente, dunque io so benissimo che c'è un sospetto verso l'arte contemporanea, lo so benissimo, l'ho vissuto nel corso, nel corso di una vita, però insomma il primo ragionamento è questo, evidentemente tutto ciò che è accaduto nel corso di questi 30-40 anni è frutto evidentemente di passione, insomma questa è stata la passione della mia vita e perché il ragionamento è, insomma se questa è stata la passione della mia vita, perché raccontando le cose così come sono accadute, tentando di dirle con verità, naturalmente senza nessun terrorismo, eccetera, nulla esclude, si è detto, si è pensato, che tutto ciò possa, questa passione possa contagiare anche qualcun altro. Questo è il primo ragionamento. Il secondo ragionamento è questo: il principale sospetto verso l'arte contemporanea è verso i risultati, diciamo, dell'arte contemporanea. Però normalmente si trascurano sempre le intenzioni degli artisti, quello che gli artisti hanno voluto fare. Ecco, poiché questo io ho vissuto, insomma, se non altro questo, ecco, io ho vissuto, io so che cosa hanno voluto fare, il tentativo di raccontare, naturalmente poi sono perfettamente consapevole del fatto che fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, evidentemente, però insomma il fatto che io le abbia vissute, che le conosca bene queste intenzioni, forse merita, ecco, di essere raccontato. Insomma, quando mi chiedono, io naturalmente sono nato come studioso di arte antica e di arte contemporanea, devo dire, nello stesso tempo. Quando mi dicono, che cos'è che unisce l'arte moderna, diciamo, con l'arte contemporanea? C'è una frattura che per certi versi è vero, ma io risponderei così a questa domanda. Che cos'è che unisce l'arte moderna all'arte contemporanea? È il pensiero in figura. Il pensiero in figura, cioè un artista del passato si giocava l'anima veramente, era disposto a giocarsi la pelle per la magia di una singola, ogni singola immagine. Anche l'artista di arte contemporanea fa lo stesso, è disposto a giocarsi la pelle per la magia di ogni singola immagine. Poi naturalmente, come tutti sappiamo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, alcune cose vanno in porto, altre non vanno in porto, ma vale la pena, a mio avviso, almeno questo mi ha appassionato nel corso della mia vita, assistere appunto a questo passaggio. Premessa, chiusa la premessa proprio per capirci. Io direi proprio di partire dai fatti veri, cioè dal giorno in cui, per favore la prima immagine, dal giorno in cui ero un poco più che un ragazzino, la storia mia comincia qui, ero poco più che un ragazzino e nella città dove io allora vivevo venne Michelangelo Antonioni a girare un film che poi è diventato storico, che lì per lì non ebbe, insomma, ebbe delle critiche anche come sempre nel caso di Antonioni, ma poi è diventato storico. Il film era Il Deserto Rosso, la città nella quale io allora vivevo era Ravenna, e quindi la mattina facevo così, fingevo di andare a scuola, poi deviavo l'angolo, mi mettevo per vie secondarie e andavo nel punto, in un certo luogo, insomma, in cui giravano i film. Era una strada, eccola lì, perfettamente uguale, una via che si chiama Pietro Alighieri, una via che curva leggermente, come una via di Rosai, ecco, tanto perché si fa una leggera curva. Arrivavo lì alle 8 di mattina, voi potete immaginare, il giorno di novembre, eravamo per la precisione, credo che eravamo, il film fu girato, il 6-2 e il 6-3. Credo che, perché io poi feci, diciamo, accade una certa cosa nel 6-3, quindi qui siamo a novembre del 62, in sostanza. Potete immaginarvi, insomma, brume di una città di mare o quasi di mare, all'improvviso si apriva una cosa incredibile, cioè luci strane, accenti strani, gente che dava ordini strani, Monica Vitti perfettamente truccata e perfettamente addormentata, come si vede per la verità anche in questa immagine. Insomma, io arrivo la prima mattina e vedo che in questa via che curvava gli operai dipingevano di grigio le pareti della via, perché sono ancora grigie come furono dipinte ai tempi. Io guardavo Antonioni, che era, a mio avviso, bellissimo, con una sciarpa tirata negligentemente sulle spalle, e vedo, girano, viene dato il ciak, però io guardo Antonioni, vedo che si consulta con il direttore della fotografia e alla fine è insoddisfatto, non è contento. torno là e quindi il tutto è rimandato alla mattina dopo. Torno la seconda mattina e vedo gli operai che qui si vede da questa foto, vedo che questo è un frame proprio preso dal team. Vedo la seconda mattina che dipingono il grigio che è selciato, vedete le pietre lì sotto. Il selciato è forse facciamo di aspettare un attimo che entrassero tutti
perché
vedo che dipingono di grigio il selciato. Io guardo sempre Antonioni, poi il direttore della fotografia, che era poi il famoso adesso
Carlo Di Palma,
che poi per il quale poi adesso vi racconterò in seguito, e li guardo e vedo che sono insoddisfatti. Terza mattina torno e vedo gli operai che dipingono di grigio, vedete quella frutta che c'è lì su quel banchetto, dipingono di grigio proprio le mele, i frutti, eccetera. Li guardo, Chuck si gira, insoddisfatti ancora una volta. Torno a quarta mattina e vedo che gli operai sono attentamente intenti a dipingere di grigio il vecchietto sullo sfondo e si vedeva. E il vecchietto che peraltro per strane vie io incontravo, insomma vedevo eccetera. E ecco, io girano, a questo punto vedo che sono soddisfatti e buona così, insomma questa è la scena che si vede nel film, che è bellissima. Ecco, io per mattino ho capito una cosa, che io avevo letto sui libri, ma che non... Cioè, io quel giorno ho capito come si fa l'arte. Avevo letto sui libri del famoso, no? Paesaggio, stato d'animo, invenzione, idea romantica, e io quel giorno capii come si fa, cioè non è che cade dal cielo il paesaggio stato d'animo, no? Per fare il paesaggio stato d'animo si deve dipingere le pareti, il selciato, il vecchietto appunto sullo sfondo. Capii, insomma, in quel momento che l'arte si fa con le mani, insomma, con la pratica, e questo fu un insegnamento per me fondamentale. L'anno seguente, nel frattempo, io crescevo da ragazzino, e avevo fatto amicizia con un pittore, con un artista, del quale non rivelerò mai il nome, il quale mi disse, si inaugurava la Biennale di Venezia del 64, mi disse vieni il giorno prima dell'inaugurazione, sono 3 giorni di inaugurazione, il giorno prima dell'inaugurazione e così assisti anche come si monta una mostra. Infatti io questo feci, se non che io non prevedevo, non potevo supporre che stavo per incontrare non la Biennale del 64, ma la storia, perché quella fu la Biennale nel quale cambiò completamente tutto, perché fu la Biennale che segnò l'arrivo, lo sbarco degli americani, peraltro americani capitanati da un italiano, Leo Castelli, che era il principe, il re, il grande vecchio, insomma, dell'arte nel mondo, lo sbarco dell'arte americana, che aveva già aperto una mostra, era Pop Art, insomma, arrivò Pop Art, aveva già aperto una mostra nel padiglione americano, cosa insolita, che non è mai accaduta, ma lì è poi attraverso successi di tutto, io poi sono cose che ho saputo dopo, soprattutto raccontate da Michelangelo Pistoletto, che dormiva a casa della gallerista Ileana Sonnabe, moglie di Leo Castelli, insomma attraverso intrighi di vario tipo, riuscirono anche a portare la mostra della Pop Art alla Biennale di Venezia, tant'è che poi il gran premio di quell'anno lo vinse Robert Rauschenberg, che poi diventò un po' il simbolo dell'arte americana. Ma è quel che io voglio raccontare, quel che vidi quel giorno. Io sbarco lì davanti alla Biennale e mi avvio verso il padiglione centrale dove c'era la mostra e vedo un clima stranissimo. Vedo gente, gli europei, gli italiani, fondamentalmente che guardano in terra, che non parlano, che non comunicano, c'è una specie di ghiaccio, insomma, di ghiaccio diffuso per la Biennale. Entro dentro il padiglione italiano e anche lì curiosamente non parlavano, insomma, c'era una specie di annichilimento, ecco, nell'aria c'era una specie di annichilimento e io capisco che qualcosa sta succedendo. Vedo il mio amico, cerco di capire, lui mi fa segno di tacere, di star zitto, e mi dice vieni, e mi porta, non tanto lontano da lì, nel padiglione americano. Quel che nel frattempo arrivavano baracconi i quali scaricavano, allora dentro dentro il padiglione centrale gli italiani, insomma gli europei avevano quadri di medie dimensioni, probabilmente, magari sicuramente bellissimi, ma diciamo di dimensioni europee. Ecco, lì intanto arrivavano nei canali, cioè nel canale verso il Canal Grande e nei canali interni alla Biennale, arrivavano dei balconi che scaricavano dei quadri di 4 metri per 2, 4 metri per 3, e gli europei che guardavano quello che stava accadendo, come se vedessero l'arrivo dei dinosauri. Ecco, accadeva qualcosa di incredibile, di insospettabile. L'amico mi dice vieni con me e mi porta dentro al padiglione americano. Lui tra l'altro era di origini veneziane, ma questo non vi aiuterà a capire chi era, perché ci hanno provati molti, nessuno ci ha preso. Mi porta dentro e perché parla con gli uscieri dicono no, sì, ma era solo per un breve giro, ho fatto un giro rapido, eccetera. Ed entriamo nel padiglione americano, dove lui mi fa vedere un'opera. Vediamo tanto questi affari appesi al muro, i quadri europei, i europei, cioè fondamentalmente pittura tonale, eccetera. Lì c'erano questi affari di campiture di colore, rosso, insomma, di tutto, immagini pubblicitarie, un altro mondo, letteralmente un altro mondo. Ma soprattutto a me quello che colpì è che lui mi fa vedere un'opera di un americano, mi dice, ecco, questo è Jim Dine, il quale nell'opera c'è piantata un'accetta. Il visitatore è invitato, fu invitato, questa è storia, fu invitato a usarla quell'accetta, si stancava e si poteva ripiantarla nel quadro. Allora, qui va detto che una volta abbiamo deciso poi di pubblicare il libro, sono intervenuti i redattori, i quali bravissimi, ma bravissimo soprattutto il web, è quello che è incredibile. Volete che io mi immagini che ci sia, e in questo in altri casi che vi segnalerò, che ci siano ancora le immagini di tutto quello, ma nella pagina del web c'è esattamente l'immagine di quell'opera lì che io ricordavo. Tra l'altro mi ha stupito che io ricordavo bene, era effettivamente Jim Dine. E l'opera è esattamente questa. E come vedete dice l'accetta appunto che si piantava. Che si piantava nel quadro. E il mio amico mi mandò dei messaggi, mi disse lo spazio. E io capivo e non capivo, dite lui, una cosa strana. Dice lo spazio, sì, perché dice, vedi, lo spazio dell'arte non è più uno spazio virtuale, quello di quadro, diventa lo spazio della vita. Anzi, a questo punto lo spettatore, colui che vede, è invitato a intervenire. Nella vita si interviene, si mobilita la vita, eccetera. E lì cominciai a capire qualcosa. Dopodiché il mio amico fece una cosa strana, sempre dicendomi vieni con me, io ero sempre lì che lo seguivo e capivo e non capivo, ma capivo che c'era uno shock fortissimo nell'aria. Allora mi porta, avete presente la Biennale di Venezia, il padiglione centrale, sulla sinistra ci sono le toilette, dietro le toilette cespugli, ma lì vicino alle toilette, dietro c'è una porticina che io poi avrei utilizzato quando avrei fatto io la Biennale. C'è una porticina la quale dà sulla Venezia vera, perché vedete, la Biennale è un luogo finto, ma dietro si apre e c'è il Leone di Castello, che è un leone veneziano anche popolare. E allora il mio amico va per la sua solita origine veneziana, si fa dare la chiave, apre, usciamo nella Venezia vera, e nella Venezia vera lui, utilizzando anche il suo accento veneziano, comincia a dire, ma qui non avete qualcosa da dargli, degli oggetti, delle cose, e naturalmente un campiello veneziano è pieno di pettegolezzi, e lì si sparge la voce, cioè, uno chiama l'altro e si sparge la voce, e qui sono tutti pazzi, insomma, in buona sostanza. Però essendoci di là del muro la Biennale di Venezia, insomma, la pazzia era tollerata o in qualche modo compresa. Insomma, si va avanti per un po' finché arriva uno con una stufa anche così, una vecchia stufa, e dice, beh, se guardi, io la devo buttare via, se la vuole, il mio amico si carica la stufa in spalla, rientriamo alla Biennale, e il giorno dopo, quando c'è stata l'inaugurazione, c'erano tutti gli europei con i loro quadri, e poi c'era il quadro del mio amico con una stufa sotto. L'oggetto. Lui aveva intuito questo, aveva intuito che si era entrato, capisce? Lui aveva intuito che si entrava nel mondo dell'oggetto, cioè dell'arte che entrava nello spazio della vita, insomma, nello spazio vitale. E quindi, insomma, questo mi ha. E quelli capì che insomma qualcosa era accaduto e si entrava appunto a quel punto nel mondo nuovo. Avanti e per favore. Questo è il 64, Biennale del 64. Avanti,
cosa succede?
Ecco, e perché quelli furono anni nei quali le cose poi accadevano a precipizio, accadevano veramente a precipizio, perché arrivò la preparazione nel 64. Poi per 3-4 anni ci fu il grande problema, del quale parleremo dopo, minimalismo, povera, eccetera. Poi nel 68 io mi laureai, vinsi subito una borsa di studio a Roma e mi trasferii a Roma. Se non che a quel però sempre interessato per studiare a terra. La mia vita a Roma era questa, io passavo i pomeriggi alla biblioteca Erziana a studiare i classici dell'arte, che ne so, io Correggio e Parmigianino, poi scendevo dalla biblioteca Erziana a Trinità dei Monti, scendevo, andavo in Piazza del Popolo dove incontravo i delinquenti. I delinquenti era l'avanguardia romana di quegli anni, c'erano due avanguardie in quel momento, Roma e Torino. Queste quante. A Roma, insieme con me, siamo andati in 3-4 contemporaneamente. Io, Beppe Perder, Sandro Pia, Gino De Dominicis, che è questo, Lucio Valla, sul quale c'è un racconto lì che però stasera non ho il tempo, da qua ci incontravamo a luna di notte in un certo posto, questi, e subito dopo sarebbe arrivato anche Luigi Montani, quindi insomma è un momento di grande vita. Nel frattempo, in questo clima, che ormai quindi siamo fine 68, primi 69, poi il corso del 69, intanto continuava insomma questo clima di avanguardia, ripeto, soprattutto fra Roma e Torino. Io venivo da Bologna, era prevista per il gennaio 70 una grande mostra, la prima grande mostra del clima d'avanguardia di quegli anni al Museo Civico di Bologna, e io fui nominato, proprio anche per ragioni pratiche, dove stavo a Roma in quel momento, segretario della mostra. E quella fu la prima mostra nella quale si usò il video. Ecco, oggi andate a vedere i musei di tutto il mondo, il video prevale, diciamo, al 70-80%. Qui siamo proprio alla sorgente, alla prima goccia. Chissà perché adesso viene in mente quando, scusate, poi lo racconto ora che non c'entra niente. Mi viene in mente quando di un Elsevier, un Corriere della Sera, veramente bello, di Cesare Brandi, il quale Burri lo porta a vedere una certa cosa in cima ai monti dell'Umbria, e a un certo punto arriva un rivo, un piccolo rivolo d'acqua. E Brandi dice: io mi chinai, presi un po' d'acqua nelle mani e la bevi, e si interruppe il flusso dell'acqua. La fine dell'Esemiro era così. Era il Tevere, punto. Ho bevuto il Tevere. Quindi ecco, qui siamo, scusate, non c'entrava niente, mi è venuto a raccontarlo, qui siamo alla sorgente, questa è proprio la sorgente dell'uso del video. E io ero destinato a avere il dovere di seguire, dovevo seguire insomma, mentre veniva eseguito il video di Gino De Dominicis, con il quale peraltro mi vedevo tutte le sere da Rosati in Piazza del Popolo, e adesso qui non vi sto neanche a raccontare quel che accadeva. E insomma, appuntamento alle 2 sul Tevere, cioè esattamente dietro Piazza del Popolo. Erano arrivati da Varese quelli con i primi che usavano il video in quel momento, è leggenda. Beh, l'altro, il numero uno che in quel momento, è tutto scritto nel libro qua, ma quando io non posso raccontare tutto, il numero uno in quel momento fu un certo tedesco che si chiamava Gerry Schumm, che era arrivato davanti al Museo Civico di Bologna con un camper Mercedes in cui aveva le attrezzature, perché lui aveva capito che ormai l'arte diventava qualcosa che si svolgeva nel tempo e quindi bisognava documentarla. È arrivato con questo camper, una tedesca, lui bellissima, una tedesca bellissima, e stavano in questo camper. Il mito, una sera mi trovai a cena e lui mi raccontò, insomma, il mito della vita sua era quello scrittore francese, il nome era Raymond Roussel, il quale aveva girato l'Europa su una roulotte dei tempi, ma alla fine aveva il mito, insomma, alla fine aveva seguito quello che lui voleva fare da una vita, era andato a Palermo e si era suicidato all'Hotel delle Palme. Questo, il mito di Gary Schum era Raymond Roussel. L'ultima volta che ho visto Gary Schum è stato alla Biennale di Venezia del 72, l'ho visto quando passava un vaporetto e lui era in testa del vaporetto e per seguire il suo mito lui è andato a suicidarsi non a Palermo ma a Düsseldorf. Capito? Per questo era l'area dei tempi, fra lo scherzo, la tragedia e qualcosa del genere. Insomma, allora, erano arrivati i varesini, avevano piazzato le macchine per riprendere l'opera di De Dominicis, arriva De Dominicis con due stie di colombe. Io gli dico, ma queste due ti servono? Dice, guarda, farò così, io metterò le grano calate, le stie nell'acqua, le colombe prenderanno il volo e quella sarà la trasmutazione dei pesci negli uccelli. Quindi un tema dotto, un tema alchemico, capito? Quindi un vero uno scherzo. Allora, tutti pronti, vengono calate in acqua le stie, se non che le colombe si sono bagnate le ali, perché era pieno di colombe. Per fortuna due intelligenti si erano messi a valle e che io sappia le hanno salvate tutte. Lo salvati tranquillito, le hanno salvate tutte. Però a quel punto bisognava fare l'opera, i soldi erano pochi. I varesini erano impazienti, bisognava fare l'opera, e gli hanno detto, guarda, qui bisogna fare l'opera. E dice, aspetta un momento, fammi pensare 5 minuti. Si è messo lì, ha pensato per 5 minuti, poi ha detto, ok, va bene, riprendetemi di spalle. Questa è esattamente la ripresa che lui ha voluto. È arrivato con un pugno di sassi e ha cominciato a tirare i sassi nell'acqua. Questo video è esposto in tutti i video del mondo, tutti i video del mondo. L'altro ieri ero a Lugano in un museo privato nuovo, bellissimo, dove fra poco ne sentirete parlare, che raccoglie appunto i video storici. Questo è il video più ricercato di tutti, perché è il primo, proprio il primo. E il titolo di questo video è tentativo di fare dei quadrati tirando dei sassi. Sì, ma noi ridiamo, e anche io ho riso, mi sono scompisciato per una vita su queste cose. Ma quando ho presentato il libro a Milano, c'era lì Fulvio Scaparro, che mi ha detto, dice, ma no, ma guarda, qui c'è poco da ridere. Mio padre era un futurista, cioè aveva aderito al futurismo, e noi di questi giochini qui, di parole, di concetti, siamo vissuti, insomma, quindi penso proprio una tradizione futurista che sia tradotta in pratica. Questo accade in quel momento. Ma questo è un giornale, non abbiamo tempo di dire avanti per favore. In quella stessa primavera del 69, Fabio Sargentini, che è il gallerista principe, i galleristi in Italia in quel momento furono due alla base, cioè Fabio Sargentini a Roma in stile romano, Gianenzo Speroni a Torino in stile in quel momento torinese. Questa è la cosa. Poi sarebbe aggiunto Lucio Meglio, uomo geniale, in stile napoletano. Questa è la sostanza. Fabio Sargentini a quel punto si staccò dal padre, sono tutte storie italiane, cioè il padre di Fabio Sargentini era l'onorevole Sargentini, onorevole socialdemocratico, pensate. E aveva passione per l'arte e aveva ciazzeccato e aveva deciso di fare una galleria che aveva aperto in Piazza di Spagna all'Attico, e la galleria si chiamò L'Attico. E io già nel 67, per via delle mie passioni, ero andato lì a vedere la prima mostra di che abbiamo fatto, che era una mostra di Iannis Kounellis, e la mostra era un pappagallo. Era un pappagallo, si vedeva un pappagallo. Mi ha detto Kounellis prima di morire, pochi mesi fa, che il pappagallo vive, è ancora vivo, il pappagallo. E cosa voleva dire il pappagallo? Voleva dire un passo in più rispetto all'accetta appunto di prima, vuol dire portare la natura all'interno degli spazi appunto dell'arte. Se non che Fabio Sargentini, poi aver un po' litigato col padre, aveva aperto un proprio spazio. Il proprio spazio era appena fuori sulla via Flaminia, insomma appena fuori di piazzale Flaminio, ed era un garage. E qui va detto che Fabio Sargentini ha anticipato tutti, ha anticipato anche gli americani, perché poi gli americani hanno cominciato a prendere gli spazi grandi, bianchi, eccetera. E lui aveva aperto un garage. E dove venivano le mostre? Infatti noi nei miei pomeriggi romani, dopo la Graziana, io andavo a Piazza del Popolo e poi andavamo nella galleria di Fabio Sargentini, dove c'era, si radunava, insomma, l'avanguardia di quegli anni, con tutte le rivalità, eccetera, che potete immaginare. La prima mostra del garage di fuori Porta Flaminia fu questa. Iannis Kounellis, quindi un passo in più, portò 12 cavalli vivi all'interno della galleria. Questo è l'inizio, e arrivavano questi 12 cavalli che facevano le proprie cose, natura, insomma, la volontà era quella, il odore potete immaginare qual era. La sera venivano portati, perché lì vicino c'è la piazza di Siena dove c'è il concorso olimpico, quindi venivano ricoverati nelle scuderie di Piazza di Siena, e lì avveniva tutto questo, e quindi questa era proprio la vita, e invece questa mostra poi è diventata leggendaria. La mostra seguente fu quella non più di Kounellis, ma di De Dominicis, I segni zodiacali, per cui quella fu la seconda mostra. De Dominicis aveva messo a rievocare I segni zodiacali, per cui c'era i pesci, c'era il cancro, c'era una certa cosa, il sagittario, naturalmente la Vergine. Ecco, per la Vergine ricordo che l'inaugurazione fu questa sostanzialmente, io con i delinquenti e con una cosa, si discusse per un paio d'orette per chiederci se quella signora lì lo era, finché verso le 8:30 di sera arrivò uno che ci disse che no, era una menzogna, poteva garantire che non era così, vi racconto le cose come sono realmente accadute. E ecco, è questo. Ma subito dopo, quindi, allora, la mostra di quella lì deve essere stata gennaio, febbraio, una roba del genere, ma subito dopo fu fatta una mostra importante e bella a, come si chiama, Montepulciano, la mostra di Flo, Amore Mio, cioè, qui si è rovinata una certa signora, ai tempi legata a una delle più alte casate nobiliari italiane, ha speso una montagna di soldi per fare questa mostra, si è rovinata. Guardate, erano anni in cui accadevano cose, per una passione accadevano cose strane. Allora, ogni artista aveva una propria stanza per fare la propria opera. Io, a seguito appunto della mia amicizia con Kounellis, seguì particolarmente il lavoro di Kounellis, e comunque il giorno dell'inaugurazione, che vedete sulla destra, ero nella stanza di Kounellis. E allora l'idea era questa. Io stavo alla finestra, quella finestra, anche qui, credete, volete che io pensi che esista ancora immagine di tutto ciò, ma che sul web hanno trovato esattamente la foto di quella stanza. Io stavo alla finestra là, e dovevo guardare giù perché c'era una strada un po' in salita che introduceva al palazzo con un tappeto rosso, e da lì salivano Argan e Palma Bucarelli che dovevano inaugurare la mostra. E io dovevo star pronto a dire a Kounellis: stanno per arrivare. Perché Kounellis mi aveva detto: ecco, vedi, avevo un sacco di giuta, io mi metto dentro il sacco, dal sacco fuoriesce un becco Bunsen, lo vedete, e quello vuol dire l'energia vitale, no? Nel sacco è contenuta l'energia vitale che sprizza appunto attraverso il becco Bunsen. E a un certo punto io vedo che stanno arrivando al cane da Bucarelli su dalla strada, e gli dico: qui 5 minuti, allora più o meno calcoliamo i tempi. Lui si schiaffa dentro il sacco, solo che non avrebbe accorato che al Gara Bucarelli si fermavano a parlare, perché tutti li fermavano, allora due parole qua, due parole là, passa un quarto d'ora, passa le minuti, il porco come lì c'era il sacco, un sacco sporco, anche se era stato lavato e poi punge, no, aiuta, ecco, è così. No, e poi soprattutto era rattrappito, era contratto, capito? Non resisteva. E vedo che soffre, e per caso io avevo in tasca tutto scritto nel libro, e queste tante altre cose, e avevo delle caramelle di menta, per puro caso comincio a dargli una caramella di menta, un po' si riprende, insomma, poi un po' salta fuori, e poi insomma, alla fine si chiude il sacco. Quella lì, che vedete, Palma Bucarelli, che sembra la regina d'Inghilterra, ma in quel sacco lì c'è dentro Cunelis, che chiaramente a quel punto non desiderava altro che lei uscisse per vedere fuori dal sacco anche lui. Era un passo in più, appunto, quella idea dell'arte che diventa vita progressivamente, diventa più vita, in questo caso anche con una componente,
la componente simbolica, insomma, ecco, la vedere solo molto rapidamente.
Avanti, per favore.
Ecco, non prima. Ecco,
a un certo punto in quegli anni si parte poi la voce negli ambienti della arte, dell'avanguardia romana, che sul Lungotevere è in corso una disfida. Questa è molto avanguardistica e molto romana di quegli anni, una disfida fra una Norton. Allora, qui ci sono dei signori, io sono più sicuro che lei sa che cos'era una Norton dei tempi, che era una Norton era una moto quasi da competizione, no? con una accelerazione, e sul Lungotevere avevano cominciato a incontrarsi Sandro Chia, padrone della Norton, che era appena arrivato, e il barone Franchetti della Cavorra di Venezia. Era una specie di mecenato in quella Roma lì, intanto lui era cugino di quella Vera Franchetti che sposò Henry Fonda, non so se qualcuno lo ricorda, e lui era una specie di mecenato, stava in questo bellissimo palazzo cinquecentesco verso Campo dei Fiori, all'interno assolutamente della Pre, con quadri appoggiati negligentemente ovunque, e organizzava delle serate che erano poi il fulcro, cioè arrivavano primi film americani dell'epoca, film artistici, insomma, d'arte, a me, no? La Monte Young, adesso vi dico i nomi che forse non vi dicono nulla. Quindi soldi pochi, mi hanno sempre detto gli artisti che soldi ne tirava fuori pochi, ma modalità, voglio dire, era tanto. E però in questo mondo qui si era sparsa la voce che c'era la competizione, sul Lungotevere si incontravano, i semafori si incontravano, Chia con la sua moto e lui con la sua Guzzi che vedete a sinistra. Ma quella Guzzi lì, ovvero che oggi è al Museo di Reggio Emilia, quindi vedete, è molto significata, non era Guzzi qualsiasi, era una Guzzi che apparteneva a Pino Pascali, che era morto in un incidente di motocicletta nell'estate del 68. Non era morto su questa, era una moto sua, che Franchetti aveva comprato e che era dipinto a modo suo. Noi vecchi, io e quel signore lì, ricorderemo che la Guzzi era rossa con delle scritte in oro. Invece Franchetti l'aveva dipinta d'argento, insomma, oggi, come la dipingerebbe oggi Jeff Koons, ecco, tanto aveva fatto un oggetto pop di questa motocicletta, che ripeto oggi poi è il museo a Reggio Emilia, e quindi ci fu la leggenda, insomma, di questa cosa. Io aggiungo un altro pezzo di racconto lì, ma insomma non faccio tempo a raccontarlo. Avanti. Quello era il momento nel quale io incontravo anche Mario Schifano, che non apparteneva a quel clima lì dei giovanili, faceva per conto suo, però veniva in Piazza del Popolo. Uomo di leggendario fascino, che curiosamente vive al di là del tempo, tant'è vero che prima di fare queste serate io metto sempre un richiamo insomma su Instagram, e quando metto Schifano piovono i cuoricini, perché il destino di Schifano era questo, di essere amato. Mario era amatissimo da tutti, dalle donne, quello non sto a dirlo, ma io più di tanto non posso raccontare perché l'ho scritto, e a questo fine io ho assoluto bisogno di Rossano.
Forse non lo sai, cara nipote, ma Mario Schifano era il ghepardo principe tra i cagnacci di Piazza del Popolo. I cagnacci eravamo noi, pischelli. Mario mi ha gratificato con questo appellativo per anni. Nella tarda primavera lo vedevamo arrivare da Rosati con la giacchetta di vino stazionato. Guardava in alto, verso le cupole di fronte, poi non si sa per quale sortilegio se ne andava con la più bella appena sbarcata nel gruppo. Allontanandosi aveva passo dal ghepardo. Una settimana dopo lei era disperata, di una disperazione inspiegabile che nelle cose d'amore non ho più incontrato. Evidentemente aveva sentito i profumi, la grazia e la ferocia della giungla, e adesso le mancavano, perdutamente le mancavano. Quanto amore intorno a Mario Schifano, principesse, attrici, mogli di Divi del Rock, Bianca Jagger, o semplicemente le nostre amiche. Quando arrivai a Roma io, alla fine del 68, il tempo degli angeli dalla faccia sporca, Schifano, Angel, Festa, era già finito. Finiti i quadri rossi con scritte pubblicitarie che Michelangelo Antonioni avrebbe citato in Professione Reporter, il duello che Schifano possedeva la rarissima, misteriosissima profondità della superficialità, e che tutto intorno a lui era piacere, diciamo pure pollizione visiva. Nella primavera del 69 Mario mi regalò un dipinto avvolto in un giornale. Ospitava tre quadrati di colore giallo, bianco e rosso con colature. Disse: è l'origine dei monocromi, l'ho fatto nel 60, ma la pittura non basta più. Alla fine dei 60 Mario stava infatti entrando nel labirinto mediatico, aveva prodotto un film e cominciava a circondarsi di televisori. Un giorno degli anni 70, forse dei primi 80, mi telefonò a Milano, disse: Pischello, so che scrivi bene di me, così mi ringrazio. Non lo riagguantai per un po', poi riuscii a dirgli che volevo vederlo. Nel bar sotto il suo studio, in un tramonto incredibilmente sfasciato e arancione, conobbi il suo mercante più fornito, Sparcaro, procurava roba e ritirava quadri. Quel giorno Mario aveva l'occhio basso, da ghepardo indisposto, disse: mi tagliano il braccio. Il braccio era quello martoriato da troppe iniezioni. Non aveva zampata, no, il ghepardo quel giorno, perché volevano tagliargli una zampa. Sentì il cuore freddo, poi se la cavò. Per lunghi anni in seguito era come decollato, aveva preso il volo, faceva i conti con il punto estremo che divide la vita e la morte, ma un attimo dopo traduceva tutto questo in una filosofia che pareva dedicata alla praticità, cioè al denaro, mentre invece quei pensieri investivano il senso delle cose. Una filosofia, ancora una volta tenuta sulla rama di rasoio. Ricchezza e bellezza, soldi e sublimità. Vendeva centinaia, forse migliaia di quadri, paesaggi buttati lì come appunti di volo, sostenuti dal suo istinto furibondo e infallibile per la pittura. Era uno spettacolo vederlo lavorare. Si avvicinava ad assistenti pasoliniani che dipingevano con ritmo taiwanese e diceva: dagli una botta di giallo, oppure lascia colare il verde, lascialo colare. Adesso che è morto da un po', là dov'è sento che comincia a orientarsi. Guarda il giallo e il verde delle cupole celesti. Poi sfiora con gli occhi, per un attimo, solo per un attimo, la compare secca, compagna della prossima eternità. Infine innesca il passo del ghepardo. Al profumo, alla grazia e alla ferocia della giungla non resisterà neanche lei. Mario pensa, c'è niente oltre alla bellezza. La bellezza che dà seduzione, orgasmi e felicità.
A metà degli anni 70 a me parve che fosse giunto il momento di fare un po' il punto di quel capitolo che si era, insomma, anni 60-70, che si era chiamato in America minimalismo e in Europa grosso modo, per riassumere, arte povera. Mi disse un giorno, la spiegazione migliore riguardo io l'ebbi un giorno da un artista, proprio Pierpaolo Calzolari, il quale mi disse: la differenza è questa, gli americani vogliono, formalizzano la vita, noi europei vogliamo respirarla. Beh, insomma, ci avviciniamo, non dica, è appunto qualcosa del genere. La mostra che organizzai a quel punto fu Europa-America, sottotitolo L'astrazione determinata, proprio perché giravamo intorno a temi al minimalismo, insomma, fondamentalmente. E ecco, posso dire che mi fecero a pezzi, mi fecero proprio a pezzi. Figurate, Europa-America in quel momento. Dissero che ero pagato dalla CIA e io purtroppo no, non si vide nulla. Mi dissero che la mostra fu al museo di Bologna, tutto il museo di Bologna. Si disse che a Bologna il sindaco Zanger, il mio amico dei tempi, voleva fare propiziare il compromesso storico, ricordate i tempi dove naturalmente sconvenne anche lui. Ma insomma, di tutti si dissero, però devo dire la verità, la mostra fu proprio bella. Io allora, quello fu il momento in cui passai molto tempo in America e insomma erano proprio due mondi, si misero a confronto. Per esempio, vedete, questa era la sala centrale, il centro della mostra, ed era molto bella perché su tutte quelle pareti laterali c'era era venuto lì apposta Sol Hewitt, il quale aveva preso dei ragazzi dall'Accademia di Belle Arti, tanti, una ventina di ragazzi, e avevano dipinto delle forme modulari, ognuna sulle quattro pareti a crescere, capito? Cioè in una 10 forme, in altre 100 forme, 1000 forme, 10.000 forme. Ed era molto suggestivo, era molto appunto formalizzare la vita, appunto quello che dicevamo prima, nello spirito appunto del minimalismo di quegli anni. Al centro c'era quell'opera lì che è di Pino Pascali, ripeto, morto nel 68, che era stata una mostra effettivamente storica, insomma, proprio perché anticipava quello che era successo in America. Addirittura qui c'era proprio una forma di formalizzazione anche dell'opera. Il titolo è Il mare, e come vedete c'è un passaggio, quelle erano delle vasche con dentro dell'anilina, chiedo a mia moglie che è una chimica, anilina, quindi azzurre, no? Con questa colorazione azzurra, ed era un mare formalizzato che appunto permetteva quel passaggio interno. Era, insomma, a dire proprio che l'arte europea non era affatto, non aveva nulla di invidiare a quello americano, tanto per dire, lì ricostruì quel ambiente nero di Fontana che in questo momento hanno ricostruito ancora per la seconda volta a Milano alla Bicocca, ambiente nero, 49 del 49, che è una cosa incredibile, perché si entrava in questo spazio buio, in alto c'era una forma informe illuminata da una luce nera, cioè una luce di Wood, per cui si entrava ma non, un passo avanti non si sapeva cosa c'era, se c'era il vuoto, se c'era l'alto, il basso, cioè qui siamo nel 49, cioè 7 anni prima dello Sputnik, 7 anni prima dei viaggi spaziali, insomma un'intuizione formidabile. Quindi l'arte europea, accidenti, se si difese in quel momento, e a me parve, insomma, devo dire, la mostra fu anche molto elegante, perché il minimalismo si presta alle leggende, minimalismo vuol dire Armani, solo tanto per capirci, come Versace vuol dire la pop art, come Crizio voleva dire la Art Deco, ecco, tanto per capirci. Era una mostra molto molto elegante che spiegava appunto queste cose. E qui siamo nel 76, cioè a questo punto si capisce, si sente nell'aria che qualcosa sta per cambiare. Avanti per favore. Ecco, in quel tempo lì in America io andai a trovare, volli andare a trovare Andy Warhol. C'era una signora, che era una signora molto intelligente, Martha Jackson a New York, che io conoscevo, e le chiesi appunto se mi procurava un appuntamento con Andy Warhol. E le cose andarono così, perché sono cose molto significative, secondo, a mio avviso. Andarono così, l'appuntamento eravamo sotto Natale del 75, preciso perché è importante, 75. In quel momento la Factory era a Union Square, all'angolo con Broadway, e quel che era curioso era che sotto la Factory, era che ne so, al quarto piano, sotto in basso c'era la libreria Rizzoli di New York, che era particolarmente importante. Rizzoli a New York faceva incontrare le persone, insomma, l'intellettualità aveva un ruolo importante, come la società in generale newyorkese. E allora arrivo, salgo, come ho detto, fate conto, alle 4, lui è arrivato con mezz'ora di ritardo in compagnia di Lisa Berenson. Mi ha, come prima cosa, mi ha fotografato a dire tu per me sei nulla, sei questa pellicola appunto e basta. Questa era la sua filosofia. Beh, era appena uscito il suo libro, dalla A alla Z, la filosofia di Andy Warhol, dove la tesi di fondo è nulla, nulla, nulla di nulla. Ecco. E quindi lui mi ribadiva, tu sei nulla. Però poi accadono cose strane. Perché intanto la Factory aveva uno strano sapore, uno strano sapore di morte, devo dire, perché mi portano in giro, c'era questa, le stanze di questo appartamento erano un po' sparse di teschi, come vedete, di falli finti ovunque, c'era il cane morto e il cane impagliato di Cecil DeMille, no, il regista, eccetera, ma anche il cane era morto, anche quello, insomma, quest'aria di morte c'era. E ho poi saputo da altri che avevano avuto la mia stessa impressione entrando per la prima volta lì dentro. Comunque, lui mi mette a sedere sul divano, e qui, cosa già strana, dietro di me c'era un quadro grandissimo, cioè fate conto 3 metri per 2 almeno, con che rappresentava un cervo morto in un sottobosco, del pittore meno warholiano del mondo, perché il quadro era di Gustave Courbet, cioè realismo, puro realismo, cioè il contrario proprio di quello del nulla appunto a cui alludeva. E allora si siedono davanti a me, siamo lì, insomma, Warhol e il suo assistente, Bob Colacello, a cui io dico you're Italian, e lui mi dice no, my grandfather, maybe forse mio nonno, dico Colacello, che sarai mai? Insomma, e comincia una strana cosa, perché io dico bello questo quadro di Courbet, come mai? E Warhol mi dice no, in una fiera, non, nessuna importanza, insomma. E così va avanti la cosa, io chiedo cosa le piace dell'arte italiana, lui guarda Colacello dice Raffaello, Michelangelo, Warhol dice Raffaello, Michelangelo, cioè la banalità, il nulla. Poi all'improvviso cade qualcosa di strano, perché siamo a Natale del 75, a me, chissà perché, salta fuori la parola Pasolini. Era stato appena ammazzato Pasolini il 2 di novembre, e la vetrina della libreria del Soli sotto era piena di libri di Pasolini. E all'improvviso la cosa cambia da così a così, perché Warhol è interessato, vuole sapere. Ho poi saputo da Vincenzo Cerami che c'era già stato un rapporto fra di loro, e non sapere, insomma, io capisco che sullo sfondo c'è il rischio, la passione. Tu quanto sei disposto a buttare sul piatto delle tue passioni? Ecco, questo è il tema che c'era dietro. Insomma, la cosa a questo punto va avanti per un paio d'ore, Warhol mi accompagna all'ascensore, mi dice se lei ha bisogno di qualcosa a New York me lo dica, io ho avuto bisogno di qualcosa perché dovevo incontrare un greista di Schoenberger, insomma, e lui me lo fa incontrare, io non riuscivo a beccarlo, lui lo becca e me lo fa incontrare. E poi dopo ho cominciato a incontrarlo negli anni, una volta a Londra, c'era la sua mostra, io vado alla mostra e gli chiedo dove è lui, e lui tornò in bagno a rimettere, perché lui aveva paura, gente così, aveva paura della folla, e quindi quella volta lì era lì, un'altra volta a Colonia, insomma, finché arriva a Milano per inaugurare, sapete che lui ha fatto quel qua dipinto, da L'ultima cena di Leonardo, okay? Per inaugurare quella cosa lì. E io, sapendo che la sera dell'inaugurazione sarebbe stata facendo così, ci vado il giorno prima lui mi fa un sacco di domande, perché io mi sono sempre chiesto lui che come mi aveva inquadrato, e non lo so francamente, ma se non altro ho capito che aveva capito che facevo lo storico dell'arte, ecco, questo l'aveva capito, ecco. Per cui quel giorno lì mi chiede un sacco di cose e su Leonardo, insomma, sull'ultima cena di Leonardo e sull'ultima cena di Gesù Cristo. Può sapere, perché io ero in grado di dirlo, può sapere tutto. Fatto sta che la sera dopo, allora, lui fa l'inaugurazione, Crizia aveva un ritratto suo, che è quello che vedete sulla Repubblica quando c'è la pubblicità di Crizia. Aveva fatto la cena per lui, alle 10 di sera mi sento le mani sulle spalle, era lui che era arrivato, e mi si mette, il mio tavolo non c'era più posto, mi si mette nel tavolo lì di fronte, ecco, e durante la cena io ho avuto una specie di visione, perché insomma, durante la cena intanto, gli era andata storta, aveva una parrucca argentata, prima era biondastro nel 75, poi era 87, gli era andato un po' storto, ma non c'era niente di grottesco, c'era qualcosa di tragico. E io a un certo punto, a me dicono non lo dire, ma io lo dico, io a un certo punto ho visto il Tesco, l'ho visto morto, ecco, proprio l'ho visto. 10 giorni dopo il Corriere della Sera titolava morto Andy Warhol. E io sono amico di una italiana, che si chiama Daniela Morera, che era l'unica italiana entrata nel clan di Warhol, ai tempi lei faceva la manken, come si diceva allora, a New York, e lei mi ha raccontato, la Daniela, che in quei giorni lì era a New York e si erano sparse la voce, Andy deve avere un piccolo intervento chirurgico, quindi un piccolo intervento chirurgico su un corpo molto debole, a Polo gli avevano sparato nel 68, gli avevano sparato e mi hanno detto che l'avevano proprio tirato fuori per il carabinio, l'avevano rivoltato come un guanto, l'avevano tirato fuori dalla tomba, e quindi corpo sono così indebolito, piccolo shock anafilattico, piccola morte. Quindi un di volte che aveva terrorizzato il nulla, non era andato per nulla, ma a mio avviso, perché io non ho capito, lui aveva una paura tremenda del nulla, in verità. Però così sono andate le cose, questo è il senso della vita. Ecco. Avanti, quello del 76, 75, quindi 76. Ma qui stavano di nuovo cambiando le cose, perché cominciava a entrare violentemente sulla scena la performance, capito? Cioè l'arte stava percorrendo una tappa ulteriore, cioè l'arte diventava proprio vita, l'artista era lui che diventava oggetto e soggetto di opera d'arte. Allora, Documenta Kassel nel 1977, Documenta era molto più importante con la Biennale di Venezia del mondo, durante il giorno di inaugurazione, alle 7, si sparge la voce che alle 7, alle 8 di sera, adesso non mi ricordo, Marina Abramovic, che era appena arrivata in Italia, quindi io l'avevo conosciuta nei primi anni 70, Marina farà una performance in un garage. Allora, io vado ad assistere alla cosa dove succede ciò che sto per dirvi, ma volete che io mi immagini che di quella serata lì in un garage di Kassel è rimasta traccia? Accidenti, eccola qua. Nel web c'è la documentazione esatta di quello che io sto per raccontare. Perché noi arriviamo, siamo lì, io sono uno di quelli là dietro, nel pubblico, e la cosa era questa. C'erano quelle due colonne, lei e il suo uomo, che si chiamava Ulai, partivano contemporaneamente e davano delle panciate contro quella colonna, Se non che una volta, due volte, dopodiché si vede che qualcosa succede, si incastra la colonna di lei in alto e non si muove. E però lei si intestardisce e va avanti a dare una panciata. E poi un'altra panciata, a quel punto lui se ne va, e noi, lì dietro, tutti noi, dicevamo basta, ecco, saluto il mio amico di leva che assiste appunto alla performance di Marina Abramovic, e noi a dire basta, perché a quel punto la pancia diventa prima rossa, e poi viola, e poi si rompe la pelle, e poi comincia a sanguinare. E basta, finché alla fine lei è svenuta. Ecco, io devo dire che l'ho molto ammirata, però, perché sì, perché c'era dietro una volontà di fare, io chissà perché questa cosa la leggo, una volta che ero in quegli anni lì, ero a Belgrado, era per parlare, insomma, una sera d'arte, c'erano due ragazzi che mi hanno accompagnato in albergo, e io gli ho detto, dico, ma voi... qui come state, no? Dico, sì, però vedo che c'è vita culturale qua. E lei mi disse, it's very dark here, è molto buio qui, cioè qui siamo prima della guerra, eccetera. E ecco, e Marina Abramovic veniva da quel buio lì, e io ebbi l'impressione che proprio fosse, insomma, lei doveva arrivare in fondo, perché c'era qualcosa che doveva avere da... dalla vita, capite? C'era una scommessa che doveva portare a segno, ecco, e insomma fino a svenire, e questo è quel che io vidi e vedemmo quel giorno. Voglio dire, se oggi lei è una star, no? Anche presa in giro, quella che dà le zuccate nel muro nella grande bellezza, lei evidentemente, beh, insomma, non viene da nulla, ecco, viene da, c'è una lunga storia dietro. Avanti per favore. Nel 79 poi io scrissi un libro su Alberto Burri, che era mio amico da tempo. Alberto Burri da tempo stava con una mia compagna di studio a Roma, si chiama Giovanna De Ferro, c'è alcun mistero, ed è lei che ha dato queste fotografie, e quindi ero amico insomma già di Burri, dovete scrivere un libro su di lui. Ed è abbastanza indimenticabile il giorno, insomma, dovetti andarlo con l'editore a trovare nella sua casa di Città di Castello, ed è abbastanza indimenticabile, perché insomma arriviamo, il primo pomeriggio ci porta in giro per Città di Castello, e quello che a me è impressionato è che mi faceva vedere i muri scrostati di Città di Castello. Mi diceva, ecco, vedi, guarda qui. Io alla fine ho capito che quelli erano burri, cioè non mi faceva vedere dei muri, mi faceva vedere dei burri, ecco, perché... così. Poi verso sera ci carica me l'editore su un Mercedes, fuoristrada Mercedes, e arriviamo in cima a un monte dopo 7 chilometri senza strada, sterrato, arriviamo in questa casa, che era una vecchia casa di passo, i cacciatori mi capiranno, le case di passo erano quelle cui stavano i cacciatori per il passaggio degli uccelli. Con intorno nulla, e lui che era un cacciatore e un sanguinario, lui era un sanguinario, diciamo la verità, l'aveva comprata, in un primo tempo ci faceva l'energia elettrica con un motore di camion, a questo punto era perfettamente restaurata, eccetera, e siamo là in cima a questo monte, poi lì un po' di convenienza, di cena, eccetera, andiamo a letto, ma io ben presto mi sveglio, e mi affaccio a questo posto, e vedo un posto incredibile, perché intorno a me c'era, vedete, quello era l'ingresso della casa, intorno a me c'era natura, fra l'altro c'era la luna quella sera lì, natura a 360 gradi, ma non una natura silenziosa, culture che parlavano moltissimo, gli uccelli parlavano fra di loro, gli animali parlavano, era pieno di vita sotto questa luce di luna, e dopo un po' che io sono lì che guardo, mi sento, sento di non essere solo, infatti in fianco a me c'era Burri, il quale mi fa una cosa semplicissima. I quadri dei quali che facevi in quel momento, le opere che facevi in quel momento, delle quali io tra l'altro dovevo occuparmi, era quello lì, che si chiamano Celtex, vedete quella sulla destra, e lui mi fa vedere l'orizzonte della casa. L'orizzonte della casa era esattamente l'orizzonte dei quadri che facevi in quel momento con Celtex. Ecco, io quella sera capii Burri, e secondo me la sintesi è questa. Burri è proprio un punto misterioso, punto di equilibrio fra il nulla, torna la parola nulla, e l'assoluto. Ecco, c'è una specie di assoluto della creazione che però vive nel nulla, vive nel nulla. È quello che nell'arte e in tutto questo libro hanno avuto un po' di misteri, perché io ho detto questa cosa e ho citato a questo fine, ero a Cogne in Val d'Aosta quest'estate, il Cretto di Burri che ha fatto in Sicilia, là dove c'è stato il terremoto. È quest'opera incredibile, bianca, con la terra screpolata, così, l'assoluto, quindi anche in nulla. Alla fine della cosa viene da me una signora che mi dice: io sono la figlia di quel tipo lì, non ricordo il nome, che ha voluto fare il Cretto, un siciliano visionario che aveva fatto realizzare il Cretto. Ecco, questo punto misterioso di equilibrio. Ma a questo punto sta cambiando, a che punto siamo qua? A questo punto sta cambiando la situazione. Ecco, perché poi, capite, una dietro l'altra, nel 79 in modo ormai deciso cambia la situazione, perché entra in gioco quella che io chiamo nuova immagine, pensando al mondo intero, cioè nuovamente si ha voglia di pittura, si ha voglia di magia, si ha voglia di colore, si ha voglia di una certa seduzione. Insomma, fatto sta che io a quel punto organizzai una mostra, si è intitolata Nuova Immagine, appunto, alla Triennale di Milano, e qui eravamo quasi coetanei, insomma, con gli artisti, eravamo dai 30 ai 35 anni tutti, e qui siamo a tavola, vedete, proprio durante la cosa, con quello Tony Craig, quello è Stephen Cox, quello è John Van Slott, insomma arrivano tutti a fare la loro opera, quindi fu, insomma, questo è il nuovo clima, il clima di quegli anni. Fatto sta che, fatta questa mostra, l'anno dopo le idee si precisano naturalmente, io faccio una mostra al Museo Civico di Modena, per portare avanti il discorso, scelgo il meglio, insomma, di quella situazione, una mostra nuova intitolata Il Magico Primario in Europa. L'idea era appunto di una nuova magia che nasceva in quel momento e di un rapporto diretto, primario appunto con l'immagine. Uno degli artisti era Tony Craig, che oggi è un divo, stradivo, internazionale, era arrivato, ma io l'avevo visto per la prima volta in una mostra stoccata in Germania, ma alla mostra di Milano arriva con la Wuppertal, lui inglese, ma abita a Wuppertal in Germania, con uno zainetto pieno di vecchie plastiche verdi, che rovescia sul pavimento, tira fuori una foglia grande così, verde, la appende al muro e poi fa in terra una grande foglia con le plastiche verdi, simile appunto alla foglia appesa al muro. Molto affascinante, molto seducente. Fatto sta che lo invito poi l'anno dopo a Modena. E a Modena allora tutti fanno il loro lavoro, la sera prima dell'inaugurazione io sono un po'. No, intanto era montato in Superbia questo tempo, che non era più lo permesso. Ha chiesto subito un camioncino e una mappa delle discariche di Modena, per cui si è messo in giro e è tornato con un camioncino di plastiche, vecchie plastiche rosse e gialle, che ha scaricato nel cortile del museo. Ma la sera prima dell'inaugurazione io ero un po' preoccupato che l'opera non c'era ancora. E lui mi dice: dottore, due andate che stanotte faccio tutto. Infatti la mattina dopo l'inaugurazione, però con un po' di confusione, confusione, ovvio, no? Molta confusione la mattina dopo, l'opera era fatta ed era questa, ed era un'opera molto bella, c'è un pittore, un portiere che para una palla, e la palla consisteva in un reperto antico preso dal museo, appunto archeologico, un reperto antico che io non guardo più di tanto. Fatto sta che si inaugura la mostra, poi nessuno di noi abitava a Modena, quindi ognuno torna a casa propria. Dopo un po' io comincio a ricevere lettere di avvocati per testimoniare che era successo questo, che una onesta e scrupolosa scopatrice modenese aveva visto appesa al muro delle vecchie plastiche, le aveva messe in una pattumiera e le aveva rimandate alla discarica dalla quale provenivano, e quindi a causa, causone che ha vinto lui, credo $200,000, che abbia peccato ai tempi. Però io nel frattempo continuavo a vederlo una volta a Colonia, mi ricordo, eccetera, e lui mi faceva il grugno e io non capivo bene io cosa c'entravo io in questa storia. Adesso, mentre si impaginava il libro, è saltata fuori, quindi l'opera era dispersa ovviamente, è saltata fuori l'opera, è stata fuori la foto dell'opera, questa. E il redattore mi ha detto, ma scusi, ma lei se ne è reso conto? Allora, qui lo vedete ingrandito graficamente, ma quella palla lì in basso, che era un reperto romano, c'era scritto Poeta Flavius. Cioè, mi aveva fatto un regalo, e io non me ne ero accorto, quindi lui non me l'ha mai perdonata. Forse adesso me l'ha un po' perdonata, perché guarda caso la foto è sua, di lui, solo lui potrebbe averla fotografata, che l'opera lui. Chissà, forse adesso un po' mi ha perdonato per questo che è avuto in quegli anni. In quegli anni, nel 79, nel frattempo, non posso tacere che incontrai Peggy Guggenheim. La quale cena a Venezia, sul Canal Grande, l'editore Alfieri, lei era lì su un trono, una specie di trono, e il pittore San Tommaso mi porta da lei e mi dice parla. E io provo di parlare di Pollock, non gliene frega niente, provo di parlare del suo ex marito Max Ernst, non gliene frega niente, insomma, così, non avevo più armi, ma chissà perché ero stato a Parigi, avevo mangiato un'eccellente zuppa di cozze in un certo ristorante di Parigi che si chiama Presburg, lo dico anche, e non so perché l'ho butto lì. E a questo punto lei drizza le antenne e vuole sapere tutto che ho avuto le cose. Perché io ho capito che questa donna è intelligentissima, evidentemente, e abbiamo un appetito formidabile di essere umani, non di uomini, di essere umani, di quadri. A un certo punto le ha detto dove poi io comprerò un quadro al giorno, e ha comprato un quadro al giorno. E di zuppa di cozze, è anche quello. Quindi mi dice torna il giorno dopo a trovarla. L'ho messo su Instagram, anche se lo vedete oggi c'è lei che arriva sulla sua gondola portata verso il tramonto, e lei mi racconta, e lì cominciamo a parlare, lì sì che mi parla di Pollock, e per esempio mi racconta questa storia che è fondamentale a mio avviso. Come vedete, questa è lei e Pollock nel 43, il giorno nel quale viene inaugurato a casa sua il murale per la sua nuova casa di New York. Cioè, lei viene in Europa, poi torna in America, scappa con difficoltà perché in Europa il nazismo, eccetera. L'apre una galleria intitolata Art of This Century, divisa in due parti, la parte figurativa, che vuol dire la parte surrealista, l'era legata ai surrealisti, insomma Max Ernst, Ethan Dicker, suo amante, eccetera, e la parte invece astratta. Fatto sta che a un certo punto però cambia casa, e è una grande casa, questo è un grande atrio, e decide di fare una mostra nella parte astratta, con i pittori americani, con i nuovi pittori americani, era molto raggio naturalmente, e ha dei dubbi solo su colui al quale peraltro ha affidato un grande dipinto che deve riempire tutto l'atrio della sua nuova casa, Jackson Pollock. Ha dei dubbi su di lui. Allora a chi chiedere? Beh, chiedere, non può che chiedere al principe dei pittori astratti, anche lui a questo punto a New York, che è Mondrian. E lei va a trovare Mondrian, qui mi soccorre il diario, c'è il suo diario, va a trovare Mondrian, il quale il diario dice prima di tutto, entrando in da Mondrian, prima di tutto Mondrian vuole baciarmi. Appunto, è incredibile l'energia di cui diede prova quest'uomo di 72 anni, a capo, non lo so, fate voi, a capo, cioè, però mi disse, cioè, ma no, scherzi, quello è il più bravo di tutti, Pollock è il numero uno, e allora, insomma, lì Pollock deve fare il murale. Ci sono le lettere di Pollock, che dice Pollock al fratello, dice, mi sono seduto davanti alla maledetta cosa, the damned thing, alla maledetta cosa, eccitante come tutto l'inferno, exciting as all hell. Però non la dipinge, va lì, la guarda, finché una certa notte la risolve in una seduta solo di lavoro. È in questo quadro che è all'origine dell'idea di caos che si introduce non nell'arte ma nel sapere contemporaneo, eccetera, insomma è tutto questo. E arriva il giorno della inaugurazione della cosa. Ma Pollock, che era un grande pittore, evidentemente, è un genio, ma non era un grande percorrere e aveva sbagliato le misure. E allora quel giorno lì, alle 3, alle 4, comincia. Aveva sbagliato le misure, comincia a dare le martellate, non ci sta, si innervosisce, telefona a lei continuamente, lei mi diceva, io non sapevo più cosa fare, perché lei era in galleria, e gli ha detto, poi guarda, io alle 7 ho un party nell'altra parte della casa. E lui, intanto però nervoso, a quel punto mi sapeva di tutto, lui era in cura, perché per alcolismo, e non sapeva anche si ubriaca orrendamente. Alle 7 fa irruzione là dove c'è la festa. Dicono le cronache che di sicuro si denuda, pare anche che urini nel camino, ma insomma fatto sta che di là alla festa c'è Duchamp, colui che aveva, anche lui un po' amante di Peggy Guggen, almeno in un certo senso, colui che aveva teorizzato la morte della pittura. Duchamp diceva, no, la pittura è morta, perché io non sopporto l'odore di trementina negli studi degli artisti la mattina, non lo sopporto. Quindi la pittura è morta, il tuo Rettini è morto. Però a questo punto era là e la scena è tragica, e allora Duchamp invece aveva morta la pittura, aveva un grande bricolore, sapeva usare le mani, ci va lui di là, con 4 martellate, mette a posto il quadro di Jackson Pollock. Allora, l'opera che rilancia questa, che rilancia indefinitamente nel futuro con una nuova epistemologia la pittura, è stata appesa al muro da un altro genio che aveva dichiarato la morte della pittura. Amen. E questo è una bella storia, scusate se non chiudo il mio libro con Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, che ho conosciuto a New York, uno nell'81, un breakfast, ricordate voi, a casa del pianista Ody Solomon, con le mani che tremavano, aveva 20 anni e si capiva che sarebbe durato poco, e così è stato. E Keith Haring, che era un ragazzo squisito, assolutamente squisito, il quale portai alla Biennale dell'84. E lui era lì, potevano dipingere, insomma, i muri delle cose. Una mattina mia moglie lo vede che pulisce i pennelli in laguna, era i magazzini del sale, e lei gli dice, scherzate, gli dice pollution, e lui dice che è diventato rosso come un peperone, e ha detto oh no, quanto poco selvaggi fossero questi simboli. Per chiudere volevo dire semplicemente che naturalmente questo libro è pensato come un signore, un attempato signore che dà dei consigli a una propria nipote che è decisa a intraprendere la carriera dell'arte. Se storia dell'arte, galleria, altro, non si sa, deve ancora decidere. Quindi lui sente il dovere anche di darle consigli sull'arte, dica sui fondamentali dell'arte. Ecco, uno dei fondamentali, sono parecchi fondamentali, uno dei fondamentali con i quali chiudiamo è quello che lui dedica al grande onore Fragonaro. E qui ancora una volta dovete aver pazienza, ma io ho bisogno di Rossano.
È notte fonda, Mariette, e io sono vinto dall'irresistibile bisogno di scriverti. Non perché sei mia allieva, non perché sei la cognata, non perché hai offerto al mio corpo le ultime illusioni di vita. Non per tali ragioni devo scriverti, Mariette, ma perché sei, come me, meridionale. Il mio Dio. Che straziante musica c'è in questa parola. Ci sbeffeggiano per il nostro accento, ma tutto questo massacro, questo infinito orrore è cosa loro, è perversa fantasia dei nordici. Che ne sanno loro della gioia del mistral sugli ulivi, dell'erba alta che protegge dalla sua odorosa furia, dei tappeti di trifogli e della carne posata sui trifogli e confusa con essi, e dei cieli di cobalto che occhieggiano dopo sull'immenso torpore del mondo. Ho fatto tardi, Marguerite, perché sono stato a cena fuori, una cena che resterà il punto di svolta della mia vita che decade. In un istante il passato è tornato a me con la meravigliosa violenza del mistral, ha sollevato ricordi e profumi sepolti, mi ha ululato che io sopravvivo, ma il cuore sarà per sempre là, sugli altipiani di una felicità che il mondo non conoscerà più. Dove, Marguerite? Dove le nevi dell'altro anno? Altri tempi e altri colori, altra pittura. In un istante ho rivisto tutto. Il muro di venti, di cieli e di anni che mi divide da quel lontanissimo, vicinissimo 89. Le parole da prima non le capivo, le avvertivo l'insidia, forse erano il giusto, ma poi sono seguiti i fatti e i fatti dicono hanno sempre ragione. Poi i corpi. I corpi si muovevano in maniera diversa. Non perché si radunavano, si sterminavano l'un l'altro, ma perché obbedivano a nuove composizioni. Io non avrei mai dipinto composizioni simili. Gesti liberi, arroganti, ma anche retorici. Erano tutti in posa in quei mesi. Anche se ruttavano o davano di stomaco, si atteggiavano come statue dell'antichità. Già, si ruttava molto allora. È un segno di libertà e novità. Io non li biasmo, sai. È proprio che non credevano più nella bellezza. Pensavano che la bellezza deve servire la giustizia, i rapporti sociali e baggianate simili. La bellezza se ne impischia, usa gli altri, non si fa certo usare dai liberi ruttatori. Soprattutto però ricordo gli occhi della Dubarry e degli altri collezionisti, che davanti ai miei quadri per un istante emanavano piccole scintille di desiderio. Conoscevano l'alcova, io li riportavo lì, alla chiave della vita che è il piacere. Il piacere di oggi, la parola è su tutte le bocche, sa di costrizione, sa di dogma, si può godere se si è costretti. Come potevano desiderare quadri, quegli occhi che gardeggiavano sospetti e astuzie nelle pause di un'assemblea, quegli occhi che guardavano in alto, suggendo verità da un Dio in cui dichiaravano di non credere, quegli occhi ciechi che asserivano di vedere la storia, la quale notoriamente non è visibile, quegli occhi che non guardavano più il mondo, che guardavano solo dentro, dentro cervelli annodati di parole come un cestello colmo di serpenti. Ho smesso di dipingere. Avevo 57 anni. Già, David è stato generoso, mi ha salvato la vita. Mi ha nominato direttore del Conservatorio delle Arti. Bontà sua, pensa che la rivoluzione abbia bisogno dell'arte. E sa benissimo che l'arte la capiscono solo i vecchi. Io sono vecchio, un emblema trascurabile. Su una cosa però David sbaglia. Io sono morto, ma la pittura, soprattutto quella che David odia, vive. Sono una formica io. Mi hanno affidato il Louvre e io lo riempio. Giorno dopo giorno lo stipo di bellezza. Un giorno la bellezza uscirà e li sommergerà tutti con una risata. Per ora siamo soli, la bellezza e io. Passiamo splendidi pomeriggi in quegli stanzoni deserti. Ho imparato a essere avaro. La mia bellezza non la cedo più. Sono io che mi metto la bellezza altrui. La carezzo, la bacio, la spiro, la succhio, la prendo, piace a me e piace a lei. Sai cosa ha mormorato Talleyrand uscendo dalla cena? Chi non ha vissuto sotto l'ancien régime non sa che cos'è la dolcezza della vita. È la pura verità. Resti tu, che immagino domani nella nebbiolina drogata di sempre. Accarezzati un po' per me. Le luci stanno spegnendosi del tutto. Anche noi siamo rimasti soli. Tu, onore.
Messaggio finale, finisco il messaggio finale. Allora, lui continua a dare dei consigli alla nipote, ma a un certo punto, anche voglia di imitare il grande signore, quello che ha scritto una modesta, Giuseppe, che è una modesta proposta per Swift, Jonathan Swift, e arriva a dare un consiglio, scrive una lettera molto elaborata dando numerose ricette per come cucinare gli artisti. Potrebbe essere una soluzione al problema della disoccupazione artistica, ma questo naturalmente è uno scherzo. La verità è che invece la tua conclusione è che bisogna amare gli artisti, bisogna voler bene gli artisti, per due motivi, e questo lo dico io, non lo dice lui, per due motivi che io ho scoperto nel corso della mia vita. Il primo motivo è che, e questo l'ho proprio visto in corpo e lì, il primo motivo è che, guardate, gli artisti sono appunto bastardi, eccetera, 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 ma a una cosa sono fedeli, ed è che sono disposti a giocarsi la pelle per quella che loro ritengono la loro verità. Ecco, su questo io ho visto resistenze incredibili e naturalmente molto ammirevoli. La seconda cosa è che gli artisti ci insegnano una cosa, che è quella di vedere, di capire la magia, di sentire la magia. La magia è ovunque, la magia è dietro ogni cosa, qui dietro di noi c'è magia, e ci insegnano appunto a percepirla, e noi forse dovremmo imparare proprio da loro a utilizzare un po' di più questo insegnamento. E tutto questo per la nostra felicità, non per altro. Grazie.
Grazie.